Chiari era di una grandissima intelligenza.
Io ho sempre considerato Chiari un'intelligenza obliqua.
La particolarità di questo uomo è che è stato molto abile a sfiorare tutte le discipline senza addentrarsi in nessuna disciplina.
Chi è che fa le fotografie senza guardare neanche la macchina fotografica?
Lui era molto veloce di pensiero.
Così la libertà di poter fare delle cose che praticamente, se non ci pensavi,
total liberation. And Chiari was a liberator. That was his art.
Giancarlo Cardini, Alvin Karen, Giampiero Frassinelli, Daniele Lombardi, Paolo Masi, Lara Vinca Masini, Gianni Pettena e Renato Arnaldi parlano di Giuseppe Chiari.
Ci siamo conosciuti al mio rientro a Firenze alla fine degli anni 50, ma in quel periodo conobbi tutti quelli di Firenze, gli artisti che più o meno erano a Firenze, in particolar modo pittori. E l'inizio fra me e Giuseppe Chiari è stato questo. Tutti lo chiamavano Beppe, e quindi io mi adeguai a questo dire Beppe, e lui, senza guardarmi accanto a me, mi fece Giuseppe, che voleva dire molte cose, no? La distanza, te non ti permettere di... Vabbè. E questo fu il primo incontro, cioè due storie completamente diverse, perché io con altri, insomma, più legati allo strutturalismo, eventualmente all'optica, e lui era invece la gestualità.
Paolo Masi, artista, nato nel 1933, vive a Firenze. È tra i protagonisti della pittura analitica in Italia e nel 1974, insieme a Mario Mariotti e Maurizio Nannucci, ha fondato Zona Non-Profit Art Space a Firenze.
Devo dire questo, che Giuseppe Chiari, senza forse volere, nel senso non è che lo facesse perché voleva fare questo, ma mi ha insegnato molte cose. Per esempio, raccontò in una performance, e poi me lo raccontò anche personalmente, di lui che andò a trovare un grande, uno dei primi di Fluxus, un grande artista, non ti dico il nome perché non me lo ricordo, comunque uno dei protagonisti, dei primi protagonisti di Fluxus, andò a trovare questo personaggio noto in tutto il mondo, una strada normale, una casa normale, un campanello normale, un appartamento normale. Tant'è vero, Giuseppe Chiari mi diceva sempre: da me non vogliano lo studio. Cioè, molto precisa come cosa, perché lo studio significa ritornare così a un'idea vecchia, non coffacente con quello che loro andavano facendo. E praticamente questo artista lo fece accomodare in una stanza comune, nel senso comune, banale più o meno, insomma, che non aveva nulla a che fare, e parlando gli fece vedere un fil di ferro che aveva delle piccole modifiche manuali, no? E poi alla fine di tutto un discorso con questo filo di ferro, così, che insomma era lì in mano a questo personaggio, gli disse, dopo una lunga discussione, dice: vuoi un bicchiere d'acqua? Ecco, e questo chiariva il comportamento di questi artisti, che sul minimo, sul minimale assoluto, era un minimale che aveva il totale. Quindi, non volendo insegnare a me niente né agli altri, ma parlando di queste cose, praticamente ti insegnava moltissimo. Cioè, tu puoi prendere una qualsiasi cosa attraverso, diciamo così, anche il toccare, il guardare, il parlare, avere un'informazione fortissima, più di quanto non fosse per esempio l'opera. Tutto sommato Giuseppe Chiari in questo senso mi dette così la libertà di poter fare delle cose che praticamente, se non ci pensavi, sembravano nulla. Tira fuori un filo, insomma. C'era poi questo problema della collocazione. Cioè, noi venivamo, per esempio, parlo di noi perché eravamo in molti, da delle situazioni ideologico-politiche inserite all'interno della problematica di sinistra. E quindi facevamo, per esempio, delle discussioni aperte a livello politico, ideologico e contestualmente anche estetico, no? Cioè, e praticamente lì subentrava tutta una storia che praticamente non ti lasciava nessuna libertà, non era liberatoria, era costrittiva. E te ne accorgevi dopo, in particolar modo quando vedevi queste azioni, queste performance, questo fogliettino con scritto una cosa, appunto, e basta, no? E questo Giuseppe Chiari in particolar modo, poi chiaro, in Germania trovavo le sue tracce, negli Stati Uniti trovavo le sue tracce, cioè tutto il nord Europa, e non parlo poi dell'Italia, Milano, Torino, insomma, è dappertutto. Quindi così questo aspetto, dico, era fondamentale anche per liberarsi appunto di questa zavorra un po', di cui poi ci siamo liberati poco.
Il 68 doveva ancora arrivare e sebbene Chiari, con il suo fare personale, con il suo scrivere, dimostrasse già di essersi liberato da molti fardelli ideologici, il dibattito politico era ancora nel vivo. Molti artisti vi prendevano parte, Masi in prima linea.
La discussione politica era questa. Io ho rischiato moltissimo perché all'inizio a Milano ero con Rossana Rossanda, Pietro Magri, Contemporaneo, non so, delle riviste molto ideologico-politiche. In un'occasione dissi quello che poi ho ridetto anche poco tempo fa, quando Stalin disse a Malevich che il proletariato non poteva capire quello che lui andava facendo, determinò la fine ideologico-politico-culturale dell'Unione Sovietica. Questo detto all'interno di una situazione politica e culturale significò proprio, e lo dissi dopo la mostra di Piero Manzoni con le uova bollite, perché loro classificarono subito questa azione di Piero Manzoni come un'arte piccolo borghese. Allora in questo intervento così dissi queste cose proprio salvando in un certo modo questo fare diciamo così minimo, minimale, ma che voleva significare moltissimo e che era poi una cultura, oggi si direbbe globale, riconosciuta ovunque e qui difficile da passare. Non solo a Firenze, però per esempio a Milano se parlavi di Fluxus si sapevano che cos'era. L'incontro più ravvicinato fra me e Giuseppe Chiari fu Zona, Schema e la libreria della Marchi. Per esempio non ci frequentavamo perché io non frequentavo Arteps, perché io con la televisione insomma non avevo niente a che fare. Oppure non prevedevo di fare una performance, ma vidi una performance di Giuseppe Chiari in cui alla fine, parlando di musica, tirò fuori un bambolotto di latte fatta con un carillò e ci fu questo bambolottino che girava e suonava una musica classica. E questo era l'aspetto appunto fondamentale del musicista che ti faceva sentire attraverso questa cosa minimissima una musica che era collegabile a una grande musica invece, perché tutti potevano vedere questo bambolino e sentire questa carillon che suonava questa musica, mentre tutti probabilmente al concerto magari non ci andavano neppure o non conoscevano questo, no? Quindi l'informazione attraverso un minimo che diventava un massimo. Questo era l'aspetto fondamentale per cui quando dico ideologico-politico non dichiarato ma vissuto era molto importante. In particolar modo per me, la mia generazione che veniva da una storia, praticamente ancora coinvolta in una storia, dalla quale penso non ci siamo del tutto liberati, perché ancora ci sono delle incrostazioni che non fanno parte di veramente di un pensiero totalmente libero. Questo lo dico a livello critico verso di noi, perché ancora c'è questo mito dell'artista. Per esempio, una cosa divertente che mi è successa negli anni 70, avevo un Ford, un camioncino, e con Maurizio Nannucci, con Mario Mariotti si faceva in continuazione tutta l'Europa, no?
Zona, ad esempio, uno spazio non profit che dal 1974 all'85 ha promosso lo sconfinamento disciplinare, ha accolto e esposto lavori e artisti internazionali e d'avanguardia, è nato proprio nel corso di una di queste scorribande, al ritorno da Basilea.
Tornando, questo camioncino aveva tanti chilometri, quindi andavo a farlo rivedere da un meccanico amico, no? Il quale mi diceva: ma voi quando lavorate? E io gli dissi: beh, dico, te vedi il pittore con lo studio, la modella. Dico, no, oggi le modelle le incontriamo sull'autostrada, negli aeroporti, nei treni a lunga percorrenza. E questo mi guardava non capendo assolutamente cosa volesse significare, però è vero che negli anni 70 eravamo tutti in giro. La propria collocazione, allora si diceva a livello internazionale, ha significato moltissimo nel rimuovere tutto un tipo di cultura di cui Giuseppe Chiari giustamente aveva già rimosso, attraverso appunto questo vivere la sua storia, attraverso il fatto di far vedere quello che più o meno il gesto sul pianoforte, insomma.
Nonostante i diversi linguaggi, nonostante abbiano percorso strade poetiche, estetiche non sempre vicine, Paolo Masi ha osservato Giuseppe Chiari con un interesse che travalicava il singolo evento o il singolo incontro.
Ma Giuseppe Chiari andava seguito, non potevi vederlo una volta e basta in una performance, perché sì, la performance era Giuseppe Chiari con i suoi gesti, le sue parole, eccetera, eccetera, ma a livello, dico, del quotidiano, se tu ci vivevi insieme, ecco, già diventava molto più forte la cosa, perché lui aveva un modo di essere, di vivere, di porsi, di rapportarsi, che tu non lo potevi vedere solo nella performance. La performance era, diciamo così, l'iceberg visibile, ma c'era dietro un personaggio molto preciso che, stando qui per esempio a Firenze, avendo i rapporti, frequentando gli stessi ambienti, tu potevi avere questa possibilità di capire molto più a fondo il personaggio e quindi il personaggio e quindi la cultura che lui trasmetteva. E quello che è veramente fondamentale per me, questa estrema libertà, pur nella consapevolezza di essere quello che era la sua cultura. E questo credo sia il messaggio migliore che si possa dare, insomma, sì, che non è di tutti.
In archivio di Radio Papesse potete ascoltare l'intera serie di conversazioni su Giuseppe Chiari. Oltre Paolo Masi, hanno parlato di lui Lara Vinca Masini, Giampiero Frassinelli, Alvin Carren, Daniele Lombardi, Giancarlo Cardini, Renato Ranaldi e Gianni Pettena. Radiopapesse.org